Signore, la tua unzione sul tuo servo e la tua unzione sui nostri cuori, Signore, per chi parlerà e per chi ascolterà, possa scorrere in mezzo a noi, Padre. Grazie, nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Alleluia. Alleluia.
Gesù è buono.
Amen.
Com'è Gesù? Com'è Gesù? Chi è buono? Chi è buono? Chi è buono? Forte applauso a Gesù, il Signore, dai la gloria. Alleluia. L'onnipotente Dio, il Re dei Signori. Alleluia. Amen. Amen. Pastore Santina, non tutti ti hanno sentito ieri sera, lo so. Lei non mi sopporta quando faccio così, però. Dice, sopportando gli uni e gli altri, e dice la Bibbia che mi devi sopportare. Amen.
Pace a tutti. Vogliamo essere grati a Dio per tutto quello che già ha fatto, che farà, e stasera vogliamo dire tutti di un solo cuore, vogliamo di più, di più, di più, di più, perché Lui ha molto di più da darci. Il Signore è pieno di amore, di ricchezze, di gioia, vuole portarci nella Sua gloria, vuole manifestare la Sua gloria, noi vogliamo essere aperti a ricevere tutto quello che Lui ha da darci. Dice che siamo stati benedetti di ogni benedizione nei luoghi celesti. Già c'è. Diceva il pastore, il cielo sta scoppiando di benedizioni. Dipende da noi per prenderci. Noi le vogliamo. Quindi insieme vogliamo dire al nostro Padre questa sera, Signore, vogliamo di più, di più, di più, di più. Segni, prodigi e miracoli. Ma la cosa più grande è che vogliamo essere riempiti ancora di più del Suo amore. Perché sapete, in dono avete ricevuto, in dono date, e date e vi sarà dato non è soltanto finanziariamente, è quello, perché c'è bisogno, ma c'è bisogno anche di dare chi lo sa fare. Il Signore vuole che noi lo facciamo, un abbraccio di incoraggiamento, una parola buona che ha bisogno, una visita a una persona sofferente che non può venire in chiesa, tutte queste cose i cristiani le devono fare. Gesù prese a fare e ad insegnare, tutto quello che Lui diceva Lui lo faceva prima. Se Lui parlava d'amore, perché Lui era amore. Se Lui diceva di perdonare, perché Lui ha sempre perdonato. E noi vogliamo essere la Sua immagine sulla terra, così che il mondo veda l'amore di Dio dentro di noi. Amen. Vi benediciamo.
Alleluia. Alleluia. Vengo pure io. Alleluia. Vi posso chiedere di alzarvi un attimo? Quanti di voi questa sera state veramente desiderando avere maggiore rivelazione? Tenete tutte e due le mani alzate. Alleluia. In Sicilia è difficile fare tenere tutte e due le mani alzate. Sapete perché? Con una tengono sempre il portafoglio. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore, noi questa sera siamo qui nella Tua presenza e questa sera abbiamo bisogno che Tu ti riveli nella nostra vita, perché quello che fa differenza nella nostra vita è quello che Tu ci riveli, Signore. E come abbiamo ascoltato oggi, ogni volta che c'è rivelazione c'è accelerazione. E noi vogliamo chiederti che ancora questa sera Tu ci dai tutta la grazia necessaria perché possiamo, attraverso la Tua meravigliosa parola, fare in modo che venga trasferita nel nostro cuore. Signore, il salmista disse, io ho posto la Tua parola nel mio cuore. Tu hai creato la Tua parola per il nostro cuore e il nostro cuore per la Tua parola. Così noi questa sera la vogliamo accogliere e quando essa arriva nel nostro cuore produce fede. E la fede afferra ciò che è nel mondo soprannaturale e lo porta nel naturale. Noi questa sera vogliamo ricevere da te tutto quello che tu hai preparato per noi. Dacci una sensibilità soprannaturale per afferrare ciò che hai preparato e portarlo qui in mezzo a noi stasera. Noi ti ringraziamo e ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen. E amen. Dì alla persona accanto a te, aspettati cose straordinarie. Alleluia. Alleluia. L'argomento che stiamo trattando è gratuitamente, avete ricevuto, gratuitamente date. È basato su Matteo 10, verso 8. Stasera ci sono tante persone che non c'erano ieri sera, così sto cercando di dire qualcosa per fare partecipare meglio le persone che non erano presenti. E ieri abbiamo parlato che tutto quello che riceviamo da Dio lo riceviamo per iniziativa divina, cioè per la sua grazia. La grazia non è basata su quello che noi facciamo per Dio, ma la grazia è basata su quello che Dio ha fatto per noi e fa per noi. E abbiamo imparato che la parola di Dio deve cambiare l'approccio che noi abbiamo alle cose nella nostra vita. Sono vissuto in un tempo dove c'era un linguaggio molto religioso ma senza sostanza, in cui si diceva: tu prega, se il Signore vuole ti guarisce, così ti predicavano dubbi, se il Signore vuole. E quando ti predicano dubbi le persone non ricevono. Noi predichiamo parole certe e fede. Abbiamo detto ieri che Dio si relaziona con noi sulla base del patto. Dio non si relaziona con noi su altre basi, si relaziona con noi sulla base del patto. E ieri abbiamo cominciato a parlare che Dio ha compiuto, attraverso il sacrificio della croce, un patto che era già iniziato ai tempi di Abramo. E abbiamo visto ieri sera che quando Gesù ha detto questa è la nuova ed eterna alleanza, in realtà la parola nuova non è qualcosa che non è mai esistito, ma qualcosa che viene completato. Abbiamo detto che la parola usata nel greco tutte le volte che si parla di nuovo patto non è neos ma è kainos, che significa qualcosa che esisteva e che viene compiuta e diventa definitiva. Difatti Gesù ha parlato di nuova ed eterna alleanza. E abbiamo parlato perché di questo fatto, perché mai capiremo la grazia fino a che non comprendiamo il patto. Perché così tu approcci Dio su una base solida, non su una base che dipende dalla nostra condotta, dalle nostre emozioni, dai nostri sentimenti, dalle nostre circostanze, ma affondiamo la nostra fede in una realtà eterna che è la parola di Dio. La parola di Dio viene da un Dio eterno ed è eterna. Dio non può mentire, né tantomeno cambia opinione. Lui è perfetto e come tale niente si può aggiungere a ciò che è perfetto e niente muta in ciò che è perfetto. Tutto ciò che non è perfetto muta, ma tutto ciò che è perfetto non muta. Lui ha detto: io sono l'Eterno e non muto. Così quando tu lo conosci sai che Dio non cambierà mai opinione. E ieri abbiamo imparato qualcosa di molto importante. Abbiamo visto che Dio ha iniziato il patto di sangue con Abramo. Ma affinché un patto possa essere compiuto, tutte e due i componenti devono versare il sangue. E abbiamo visto che Dio ha fatto versare il sangue ad Abramo. Abramo fu circonciso all'età di 99 anni. Prima gli fu fatta la promessa, poi fu circonciso all'età di 99 anni e tutta la sua discendenza, l'ottavo giorno, di generazione in generazione, sono stati circoncisi come segno di questo patto che era stato fatto. E Dio al posto suo ha detto ad Abramo di prendere degli animali. Tutta la legge era basata sul sistema sacrificale, cioè si dovevano offrire sacrifici di animali ed erano in sostituzione del sangue innocente di Cristo. Fino a che Cristo è venuto ci sono stati sacrifici, ma da quando Gesù è venuto sono cessati i sacrifici. Oggi Dio non accetta più sacrifici perché l'unico sacrificio è stato compiuto una volta e per sempre, come è scritto negli Ebrei. Non c'è bisogno più di altri sacrifici. Il suo sacrificio ha lavato i peccati del passato, lava i peccati del presente e laverà i peccati del futuro. È già stato pagato totalmente l'intero prezzo per il riscatto e la redenzione di ognuno di noi. E questo è straordinario ed è meraviglioso. Abbiamo imparato ieri sera che la vita della carne è nel sangue. E quando due persone fanno il patto di sangue, come quello che Dio ha fatto con Abramo, il patto di amicizia era un patto di sangue, la vita dell'uno passava nell'altro e la vita dell'altro passava nell'altro partner. Senza comprendere questo, non possiamo comprendere perché Gesù ha detto: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna. Lui stava parlando del patto. E poi, quando lui ha detto: dimorate in me e io dimorerò in voi, si riferiva al linguaggio del patto. Perché quando tu partecipi al patto, la vita dell'altro viene in te e la tua vita va nell'altro. Così noi siamo uno e dovremmo avere la rivelazione che Dio è dimorante nella nostra vita. Gesù ha detto: dimorate in me e io dimorerò in voi. E questa è una rivelazione importante. Qui vi sto facendo un piccolo riepilogo di quello che ieri abbiamo detto, ma questa sera voglio parlarvi che ci sono due cose che Dio ci ha ordinato nel nuovo patto di fare sempre. E queste due cose sono battezzare le persone e celebrare la cena del Signore. Gesù ha detto: fate questo in memoria di me. Quando noi battezziamo una persona, facciamo identificare quella persona con la morte di Cristo. Uno morto viene seppellito. Il battesimo rappresenta il seppellimento. Perché è importante il battesimo? Perché è una dichiarazione pubblica che non appartieni più al primo Adamo, sei morto. Ed è una dichiarazione pubblica che Satana non ha nessun potere su di te, perché lui ha potere solo sulla prima creazione caduta, ma non ha più potere sulla nuova creazione in Cristo. Quando una persona si battezza, sta dichiarando: io sono morto. E Satana non ha potere sui morti. Amen. Ha potere su quelli che sono troppo vivi ancora, ma sui morti non ha potere. E poi lui ha ordinato di celebrare la cena del Signore. Sapete cos'è la cena del Signore? La festa della nuova ed eterna alleanza. Io l'ho vissuto per anni come una depressione. C'è la cena del Signore, io, mamma mia, diventavi bravo durante la settimana della cena del Signore? Ti rappacificavi con le persone? Perché avevi paura? Ma era totalmente frainteso il vero significato della cena del Signore. Nella cena del Signore noi partecipiamo al sangue, sappiamo che il sangue parla del perdono dei nostri peccati. Voglio dirvi qualcosa sul peccato. Il peccato, quando lo commettiamo, ci sottrae vita divina. Ascoltatemi. Ogni volta che pecchi, ti viene sottratta vita divina. Il peccato non ti fa mai andare avanti, ti fa sempre andare indietro. E ogni volta che una persona pecca ha questa sensazione, come se poi deve ricominciare di nuovo da capo, che tutte le cose che aveva acquisito fino a quel momento è come se le avesse perse. Oggi c'è un movimento di fede, un movimento di ipergrazia che vorrebbero farci credere che il peccato è diventato accettevole a Dio. Mai il peccato diventerà accettevole a Dio. Dio, per toglierlo, ha offerto suo figlio a morire sulla croce. Per creare ha semplicemente parlato, ma per redimerci dal peccato ha dovuto fare morire suo figlio. Così diffidate da quelli che vi dicono, tanto non cambia niente se pecchi o non pecchi. Non è vero. Ogni volta che pecchiamo, il peccato ci sottrae vita divina. Perché dico questo? Perché per recuperare dal peccato hai bisogno del sangue. Cosa c'è nel sangue? La vita. E Dio deve scambiare vita per vita. La vita che hai perso la deve ricompensare Lui col suo sangue. E ti ridà di nuovo vita attraverso il suo sangue. Prima Giovanni 1,7 dice: se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri, insieme il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Una delle cose di cui abbiamo bisogno è vivere con una buona coscienza. Ognuno dica buona coscienza. Quando vivi nel senso di colpa, quando vivi nel senso di peccato, questo ti toglie sensibilità alla presenza di Dio. Ti toglie comunione col mondo spirituale. Ti fa vivere centrato su te stesso. Quando una persona pecca, è centrata su se stessa. Quando vive nella santità è centrato su Dio. E c'è tanta differenza tra quando si pecca e tra quando non si pecca. Ora Dio dice che se camminiamo nella luce, ci sono una categoria di peccati che Dio mai può perdonare. Sapete quali sono? Quelli che non confessiamo. Quando nascondiamo, quando viviamo nelle tenebre, quando una persona ha un'apparenza ma non c'è la sostanza, quando una persona apparentemente vive nel timore di Dio ma in realtà sta vivendo una condizione che non vorrebbe mai che fosse conosciuta dagli altri. In altri termini, questo si chiama doppia vita. E quando vivi la doppia vita non hai franchezza. Puoi ingannare gli altri, ma non puoi ingannare la tua coscienza. Nella tua coscienza sai che non sei in piena regola davanti a Dio. E questa sera vi posso dire una cosa, che il sangue di Gesù è stato versato per darvi buona coscienza. Che chiunque vive nella cattiva coscienza, questa sera può prendere la potenza che c'è nel sangue di Gesù e con molta sincerità dire al Signore: ho bisogno del tuo sangue, ho bisogno di essere perdonato, ho bisogno di ritornare in una piena comunione con te. Come dice qui questa scrittura, il sangue di Gesù ci purifica. Che cosa vuol dire ci purifica? Che eravamo diventati impuri. Cosa significa impuro? Che siamo contaminati. Quando pecchiamo ci facciamo ingannare dal nemico. Ci facciamo contaminare dal nemico, pensiamo che il peccato ci può dare gioia e così rifiutiamo la vita di Dio e ci accontentiamo di una vita molto più bassa di quella di Dio. Ma vi dico una cosa, le persone più felici sono i santi. Le persone più felici sono quelle che sono vicino a Dio. Le persone più felici sono quelle che stanno nella presenza di Dio, perché la Bibbia dice c'è gioia, sazietà nella tua presenza. Alleluia. Ora, Quando partecipiamo alla cena del Signore, secondo il comando del Signore, noi partecipiamo al sangue, noi partecipiamo al pane. Cosa sono questi? I sostituti del patto. Il sangue, il vino rappresenta il sangue di Cristo, il pane rappresenta il corpo di Cristo. Il sangue è per il nostro perdono, il corpo è per la nostra guarigione. Per questo Paolo ha detto che se non comprendiamo queste cose rimaniamo malati. Ma se tu comprendi questo, tu sei guarito e tu prendi i benefici del patto che il Signore Gesù ha fatto per ognuno di noi. E lui ha detto: fate questo in memoria di me. Quando prendi la cena del Signore e tu partecipi al sangue, tu dici: sono perdonato. Quando tu prendi il pane, tu dici: sono guarito. Per le sue lividure sono stato guarito. Guardate cosa dice prima Pietro 2:24, proprio questa scrittura. Dice così: egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché noi morti al peccato viviamo per la giustizia, e per le sue lividure siete stati guariti. Ascoltatemi, siete stati guariti. Che cos'è? Qualcosa al presente, qualcosa al passato o qualcosa al futuro? È passato. Cioè, per Dio, tutti voi siete stati guariti. La malattia è abusiva nel vostro corpo e uno abusivo va cacciato via. La parola di Dio è la verità. Amen. E la parola di Dio dice che per le sue lividure siamo stati. Quindi se c'è una malattia nel tuo corpo è abusiva. Fuori gli abusivi da noi. Hai il diritto legale di cacciarlo. Per questo Gesù, abbiamo detto ieri, ci ha ordinato: guarite gli infermi. Le infermità e le malattie sono abusivi. Gli spiriti di infermità nei corpi delle persone questa sera sono abusivi e noi li cacciamo via nel nome di Gesù. Guardiamo Isaia 53, verso 5. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è su di lui, e per le sue lividure noi, parte del patto, siamo stati guariti. Di alla persona accanto a te: ma lo sapevi che eri già stato guarito? Gesù parlava sempre parole di guarigione. Amen. Io sono medico, non posso parlare bene della categoria dei medici, a volte sono le porte di entrata per spiriti di infermità. Perché quando vai dal medico ti trova sempre una malattia, pure quella che non hai. E ti fa sospettare sempre che chissà cosa c'hai. Signore, dobbiamo fare dei controlli, dobbiamo fare degli esami perché c'è qualcosa che non mi convince. E già ti cominciano a mettere ansia. Sapete perché? Perché la razionalità è una porta di entrata del nemico. La fede è la porta di entrata per la potenza di Dio. Di alla persona accanto a te: io ho fede e la potenza di Dio questa sera opera attraverso di me. Alleluia. Ora, quando parliamo delle lividure, quanti di voi avete visto il film di Mel Gibson, La Passione di Cristo? Vi ricordate la scena violenta della flagellazione? Alcuni pensano, e per anni l'ho pensato pure io perché così insegnavano, che a Gesù hanno dato 39 colpi. Ma questa era la legge degli ebrei. Gesù non fu flagellato dagli ebrei, Gesù fu flagellato dai romani. I romani non avevano limitazioni nel dare colpi di flagello. Gesù non ha preso 39 colpi, questa era la legge degli ebrei, 40 meno 1. Gesù ha preso più colpi perché i romani erano spietati e avevano il cosiddetto flagellum. Il flagellum era fatto da un manico e 9 strisce di cuoio, dove nella parte finale c'erano degli uncini metallici e nella parte centrale c'erano frammenti di ossicini o di pietre. E il risultato era che quando davi il colpo di frusta veniva strappata la pelle e la carne. E quando la Bibbia descrive come Gesù ha sofferto, tu puoi capire la grande sofferenza che Gesù ha avuto perché tu potessi avere guarigione. E quando io parlo di questo, dico sempre: Signore, aiutami a descrivere la tua sofferenza, affinché possiamo imparare e capire quanto tu ci hai amato e quello che hai sofferto per la nostra guarigione e saperla apprezzare nella nostra vita. Ora, questa scrittura ci dice come è stato ridotto Gesù. I romani, quando dovevano crocifiggere qualcuno, prima lo flagellavano. E a volte la persona, se non era robusta, moriva sotto la flagellazione. Perché quando flagelli ed esce sangue, quando un terzo del sangue esce in un breve tempo, vai in uno stato di shock e muori per shock. Gesù era robusto, non è morto per shock. È arrivato fino alla croce. Ma lui è stato flagellato con grande violenza. E la scrittura ci dice come l'hanno ridotto. Vi voglio fare leggere Isaia 52, verso 14. Dice che tutti guardandolo erano stupiti di come l'avevano ridotto. Isaia 52, 14 dice: come molti erano stupiti di te, così il suo aspetto era sfigurato più di quello di alcun uomo. E il suo volto era diverso da quello dei figli dell'uomo. Provate a immaginare questa descrizione. Cosa dice? Era sfigurato, non sembrava più un uomo, era un ammasso di carne sanguinante. Neanche si poteva distinguere che fosse più un uomo. Gesù si è deformato per noi perché tu potessi avere salute. È stato ridotto in questo stato tremendo. E ora guardiamo quello che lui ha detto nel Salmo 22, di se stesso, descrivendo quello che era avvenuto. Salmo 22 ci dice la sofferenza atroce che Gesù ha avuto a partire dal verso 11. Troviamo la descrizione della sofferenza atroce che Gesù ha vissuto quando lo hanno fatto soffrire, lo hanno crocifisso alla fine, ma lui ha sofferto anche prima di questo. E dice così: era la sua preghiera, si sentiva tutto il peso addosso a lui, e dice: non allontanarti da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è nessuno che mi aiuti. Sapete che Gesù non è stato aiutato da nessuno? Quando lui è divenuto peccato per noi, pure il Padre gli ha dovuto girare le spalle, perché Dio non può avere comunione con il peccato. E Gesù è stato abbandonato e ha gridato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché lui è stato abbandonato? Affinché tu mai possa essere abbandonato. Perché Dio ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò, quantunque tuo padre e tua madre ti abbandonassero, io non ti abbandonerò mai. Così mai sentitevi abbandonati da Dio, perché Dio non può mentire e si ha detto che mai ti lascerà e mai ti abbandonerà, qualsiasi sia il momento della tua vita, dove tu ti trovi, Dio mai ti lascerà, mai ti abbandonerà. Gesù ha pagato per il nostro abbandono. E poi qui parla spiritualmente, ma non abbiamo il tempo di poter definire e descrivere quello che lui dice, grandi tori mi hanno circondato. Non sono tori naturali, sono tori spirituali. Nel mondo spirituale i demoni andavano contro Gesù e lo colpivano. Potenti tori di Bashan mi hanno attorniato. Essi aprono la loro gola contro di me come un leone rapace e ruggente. Sono versato come acqua e tutte le mie ossa sono slogate e il mio cuore è come cera che si scioglie in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore si è inaridito come un coccio d'argilla. Gesù era disidratato totalmente per tutto il sangue che aveva perso e si sentiva arido come un coccio d'argilla. E la mia lingua è attaccata al mio palato. Gesù non riusciva neanche a muovere la lingua, tanto si era gonfiata ed era attaccata al palato. E poi dice: tu mi hai posto nella polvere della morte. Guardate cosa ha passato Gesù. Mi ha detto: mi hai posto tu qua per la redenzione degli uomini. E lui ha ubbidito. Poiché i cani mi hanno circondato, uno stuolo di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. Posso contare tutte le mie ossa, essi mi guardano e mi osservano. Gli studiosi dicono che con la flagellazione, quando arrivava il colpo del flagello, portava via la pelle e il sottocute e si vedevano fisicamente le ossa di fuori. Spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. E poi il verso 19 dice: la solitudine e l'abbandono di Gesù. Ma tu, o Eterno, non allontanarti. Tu che sei la mia forza, affrettati a soccorrermi. Gesù ha provato una solitudine tremenda, l'abbandono. Dolore, sofferenza. Il suo corpo era brandelli di carne che pendevano. Sangue da tutte le parti. Non sembrava più neanche un uomo. Non solo, ma prima lo colpirono, lo bendarono, come riportato in Luca 22:64, dopo averlo bendato, lo porcatoevano in faccia e gli domandavano dicendo: indovina chi è colui che ti ha percosso. Matteo 26:67-68, allora gli sputarono in faccia, lo schiaffeggiarono ed altri lo percossero con pugni, dicendo: Cristo, indovina chi ti ha percosso. Perché vi sto dicendo queste cose? Perché quando noi non crediamo in quello che Lui ha fatto per noi, per la nostra salute, lo stiamo offendendo per quello che Lui ha sofferto per noi. Cerchiamo altre soluzioni dopo il grande dolore e sofferenza che Lui ha avuto per la nostra vita. È come se non apprezzassimo quello che Lui ha fatto per noi. E Lui l'ha fatto per amore. L'ha fatto per te, l'ha fatto per me. E noi dobbiamo saper apprezzare quello che Lui ha fatto per la nostra vita. Era irriconoscibile. E su quella croce ha rotto la morsa della legge di Mosè che condannava tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. E l'ha distrutto alla croce e ha compiuto il patto che era iniziato con Abramo, e Dio aveva rinviato il tempo di poter versare il suo sangue per compiere il patto e renderlo esteso anche a noi gentili. E la sua meravigliosa grazia. Non puoi capire la grazia se non comprendi il patto. Non puoi capire la grazia se non comprendi quello che Lui ha compiuto per te e per me. Ora, finché rimaniamo nel dubbio e nell'incredulità, viviamo nella paura. Ma Dio non ci ha dato uno spirito di paura. Ci sono persone che hanno persino paura di nominare la parola cancro. Non lo dire, non lo dire. Ma
Ma il cancro è sconfitto da Gesù. Per le sue lividure noi abbiamo ricevuto guarigione. Il cancro conosce la voce di Dio. E quando diciamo nel nome di Gesù Cristo, seccati, deve ubbidire. Amen. Quando viviamo nell'incertezza e nell'incredulità abbiamo paura. Ma quando vivi nella fede non hai nessuna paura, perché hai la rivelazione di quello che Gesù ha detto, di quello che Gesù ha fatto e di quello che Gesù ha compiuto, perché per le sue lividure noi abbiamo ricevuto guarigione, un fatto già compiuto. Amen. Dio non deve fare più niente per guarirti. Tu devi fare qualcosa per ricevere la tua guarigione, afferrare quello che già è stato fatto e portarlo nella tua vita. Con franchezza, attraverso la rivelazione della parola di Dio. Ora, ritorniamo a un verso che abbiamo letto ieri sera, Efesini 1:3. Questo verso tu lo puoi leggere ogni giorno, è sempre attuale per te. Che Dio ci ha benedetti. Che tu sei benedetto. Dio ti ha già benedetto nei luoghi celesti. Tutti voi siete benedetti. Dillo, io sono benedetto nei luoghi celesti con Cristo. Leggiamolo di nuovo, ci fa sempre bene, non ci fa male. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti. Mettici il tuo nome dove c'è scritto, invece di ci ha, metti il tuo nome. Immagina lì il tuo nome. Con ogni benedizione spirituale, li dice nei cieli, nei luoghi celesti, in Cristo. È la verità o non è la verità? Come ti vede Dio nei luoghi celesti? Sei benedetto o non sei benedetto? Di quante benedizioni sei benedetto? Ogni benedizione spirituale. Quali sono le benedizioni che finora sono arrivate su di te? Sapete quali sono? Quelle che hai creduto. Quelle che non hai creduto, non l'hai ricevuto. Il limite non è in Dio, è in te. Sei tu che limiti Dio. Perché dici questo sì, no, questo ancora no. Tu limiti Dio, ma Dio già ti ha già benedetto di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Nei luoghi celesti tutti voi siete prosperi, anche disoccupati e senza lavoro. Amen. Nei luoghi celesti voi tutti siete guariti. Amen. Nei luoghi celesti, anche se i medici hanno detto non c'è più niente da fare per te, Dio ha detto io già ti ho guarito. Nei luoghi celesti tutti siamo salvati per il sangue che Gesù Cristo ha versato. Dio non deve fare più nulla per la nostra salvezza, già è stata compiuta la nostra salvezza. Così quando tu dichiari Gesù Cristo come Signore, sapete perché sei salvato? Perché accordi con la verità, perché Lui è il Signore. Quando diventa il tuo Signore, la parola che esce dalla bocca di Dio è vivente, quando esce dalla tua bocca come confessione diventa efficace e si compie per la tua vita. Perché molte volte non riceviamo le cose da Dio? Perché non accordiamo con quello che Dio dice. Dio dice sei guarito e tu dici no, sono malato, mi sento male, mi devo fare visitare, datemi il numero del primario, aiutatemi. Quando accordi con Dio nel tuo parlare, il diavolo non può più sconfiggerti. La prima voce è la seconda voce. La prima voce di Gesù a Pietro, quando doveva camminare sulle acque, cosa disse Gesù a Pietro? Pietro disse, Signore, se sei tu, comandami di venire da te. E Gesù cosa gli ha detto? Vieni. E Pietro cosa ha fatto? Ha sentito quella voce e ha cominciato a camminare, ma subito la seconda voce. Pietro, ma stai camminando nell'acqua, ma l'acqua è liquida. C'è il vento forte. E quando Pietro cominciò ad ascoltare la seconda voce, ma cammini sui liquidi? Non è possibile camminare sui liquidi. La seconda voce lo ha fatto affondare. La prima voce lo ha fatto camminare, la seconda voce lo ha fatto affondare. Tu arrivi in chiesa, ricevi la parola, te ne vai a casa tutto felice e contento. Oggi il Signore mi ha parlato, mi ha dato una parola meravigliosa. Arrivi a casa, tua madre, tua suocera, tuo zio, tuo marito, ma lascia le pietre a chi starà a chiesa. La seconda voce cerca di annullare sempre la prima voce, ma quando Dio ti parla stai fermo su quello che Dio ha detto, perché Dio non può mentire, la seconda volta ti dirà lo stesso. Amen! Così Dio stasera ci invita. Dove? Al trono della... Al trono della... È un trono dove tu non hai meriti, ma ci sono i meriti di Cristo Gesù. Tu vai là e dici, so di non entrare per i miei meriti, per la mia vita, entro per il sangue, cioè per la sua vita. E Dio ti dà libertà di entrare nel trono della grazia. Ebrei 4:16, lo leggiamo. Dice, accostiamoci dunque con piena fiducia. Quanta fiducia? Qual è la strategia del nemico? Il dubbio. Ma bisogna vedere poi. Sei sicuro che la Bibbia dice la verità? E la giudichi attraverso le esperienze? No. La Bibbia è la parola di Dio e la parola di Dio è eterna. Tu non puoi discutere le cose eterne, tu puoi credere nelle cose eterne. Perché quando voi insegnate agli altri la parola siete convincenti. E se uno ti dice, ma tu credi che Dio guarisce? Certo che il Signore guarisce, appena c'è un mal di testa chiama il dottore. Non c'è piena fiducia. Siamo bravi a insegnare gli altri, ma poi quando capita a noi veniamo provati. La verità viene sempre provata, se tu ci credi veramente o no. C'è un fratello che un giorno, uno dei miei collaboratori, ha predicato un messaggio sulla prosperità. Era così convinto, era così convincente. E poi ha avuto una crisi finanziaria. E ha detto, chi me l'ha fatto fare? A predicare su questo, la seconda voce. Ma la prosperità è qualcosa che Gesù ha conquistato per noi, amen. Perché sei benedetto di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti, ma poi vieni provato. Quando il nemico ti sussurra qualcosa sulla malattia, tu devi sapergli rispondere, amen. E gli devi dire, mi dispiace, ha sbagliato indirizzo, per le sue lividure io sono quello che sono stato guarito, tu non mi appioppi nessuna malattia e infermità, perché io per le sue lividure sono stato guarito e io lo so, e la verità mi fa libero. Amen! Quindi accostiamoci con piena, dillo al Signore, voglio avere piena fiducia. Tu sei degno di fiducia, tu dici sempre la verità, la tua parola è verità. Gesù ha detto santificali nella tua verità, la tua parola è verità. Io credo la parola di Dio e la parola di Dio distrugge le bugie del diavolo. La parola di Dio è viva! Ebrei 4:16, siamo ancora là. L'avete proiettato? Accostiamoci dunque con piena fiducia, di alla persona accanto a te stasera, se farlo, farlo con piena fiducia, lo devi fare con piena fiducia, al trono della grazia. Come andiamo al trono della grazia? Ditemelo, come andiamo? Con piena fiducia. Non 80% di fiducia, piena fiducia, 100%. E dice così, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo o al momento opportuno. Che bisogno hai stasera? Qual è il tuo bisogno? Ci fu una donna che andò da Gesù e disse: aiutami. Si gettò ai suoi piedi e gli disse: aiutami. Dove vai quando hai bisogno di aiuto? A chi vai quando hai bisogno di aiuto? Dio ha detto: quando hai bisogno di aiuto, vieni a trovarmi. Di alla persona accanto a te: stasera andiamo a trovare Dio nel suo trono di grazia. Qual è il tuo bisogno? Da chi andrai? Lui ti ha invitato. Accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia per trovare aiuto. Sapete, nella nostra anima a volte noi siamo fragili e dubitiamo. E un giorno, come tutti quanti noi capita, ci lamentiamo davanti a Dio. Ma qui a Torino nessuno si lamenta. La pigliamo come parola profetica. E io mi stavo lamentando. E Dio mi ha detto: tutte le volte che mi hai chiesto aiuto, ti ho aiutato? E io ci ho pensato: sì, Signore, mi hai aiutato. Quando è che non ti ho aiutato? E io ho detto: tutte le volte che non ti ho chiesto aiuto. Quindi la colpa è tua, non è mia, mi ha detto il Signore. Sei tu che non vieni da me, non sono io che non aiuto te. Alza le tue mani questa sera e dice: sono io stasera, Signore, che vengo da te a chiederti aiuto. Signore, aiutami, aiutami per me, aiutami per la mia famiglia, aiutami per i miei figli, aiutami per il mio lavoro, aiutami per i miei bisogni, aiutami, Signore. Tu hai promesso che mi darai aiuto nel momento opportuno. E Dio, quando dice che ti aiuta, ti aiuta. E io so che Lui ti aiuta. E ti posso dire un'altra cosa: è felice di aiutarti. Gioisce ad aiutarti. Quando tu aiuti una persona nel bisogno, normalmente alla fine c'è una soddisfazione che l'hai potuta aiutare. Amen. Quando tu permetti a Dio di aiutarti, alla fine Dio sarà soddisfatto di poter avere potuto aiutare un suo figlio, una sua figlia. Gioisce in questo. Ora andiamo alla conclusione, poi pratichiamo. Guardate in 2 Corinzi 1:20. Quello che sto cercando di fare è portarvi da uno stato di incertezza e di dubbio a uno stato di certezza e di fede, perché la fede è certezza. Fino a che è incertezza, non è fede. 2 Corinzi 1:20 dice: poiché tutte le promesse di Dio quante hanno in Lui il sì e l'amen alla gloria di Dio per mezzo di noi. Quante promesse di Dio? Quante promesse di Dio? C'è una promessa di Dio stasera che si adatta al tuo bisogno? Sapete una cosa? Ci sono nella Bibbia migliaia di promesse per ogni bisogno e per ogni necessità. Ci sono promesse, e tutte le promesse di Dio sono sì ed amen. Ora, 2 Corinzi 7:1, e con questo concludiamo. C'è un'esortazione che dice così, lo leggiamo da quella versione, se non vi faccio confondere. In possesso dunque di queste promesse, come sono tutte le promesse di Dio? Sì e amen. In possesso di tutte queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni macchia della carne e dello spirito, portando a compimento la nostra santificazione nel timore di Dio. Ascoltatemi. c'è stato un giovane che a 17 anni ha avuto da Dio una meravigliosa promessa. Questo giovane ha creduto totalmente alla promessa che Dio gli ha fatto. Questo giovane si chiamava Giuseppe e Dio gli ha detto che lui avrebbe regnato e governato. E lui è stato provato, è stato venduto, è stato in galera senza colpa, ma non ha compromesso, non ha peccato, non si è contaminato. Quando si è presentata l'occasione di compromettere, Giuseppe ha detto: se io comprometto, qualcuno non sarà benedetto. E io non pecco, non comprometto, perché ho ricevuto delle promesse gloriose da Dio e non permetterò che il diavolo me li rubi. E Giuseppe si è purificato, si è santificato, è stato tentato. La moglie di Potifar lo tentava ogni giorno, e lui aveva 20 anni e aveva gli ormoni a 1000. E non era gay, perché poi si è sposato e ha avuto i figli. E lei ogni giorno lo tentava per farlo cadere nel peccato, ma sapete che cosa ha fatto lui? Ha detto: io non farò questo grande male al mio padrone che mi ha dato tutta la fiducia, e non peccherò mai contro Dio che mi ha onorato dandomi delle grandi promesse per cambiare il destino di tante persone. Ascoltatemi, Dio ha puntato su di voi per cambiare il destino di tante persone. Dillo forte, Dio ha puntato su di me per cambiare il destino di tante persone. E il nemico cosa cercherà di fare? Rubarti questo, farti perdere la vocazione, il proposito che Dio ha per te. Ma Giuseppe si è ricordato della promessa che Dio gli aveva fatto. Non frequentava chiesa perché era in una nazione straniera. Nessuno lo ha incoraggiato nella fede perché non c'erano locali di culto dove andare per poter pregare. Ma la parola era entrata nel suo cuore. E anche se si trovava in una nazione straniera, non ha compromesso. Perché aveva creduto nel suo cuore qual era il progetto di Dio per la sua vita. Ed era fermo in quel progetto. Suo padre l'aveva insegnato nella parola, e quella parola era stata messa nel suo cuore, e quella parola non si è mai dipartita dal suo cuore, e lui è rimasto fermo perché lui ha detto: se io cado, non cado solo io, farò cadere la generazione futura. Dietro la tua obbedienza c'è la salvezza di tanti altri, e nella tua disubbidienza c'è la perdizione di tanti altri. Quando rispondi alla chiamata di Dio e non comprometti, Dio ti userà per essere fonte di benedizione. E se tu non hai una fede certa, il nemico verrà e ti comprerà per 2 soldi, per una donna, per un rapporto sessuale, per un piacere passeggero, ma ti farà peccare per farti compromettere su quello che è il progetto di Dio nella tua vita. Ma tu gli dirai: no, grazie, credo nella parola di Dio e nelle promesse di Dio. Tu non mi puoi comprare, io sono già morto nel battesimo e non mi faccio comprare più da nessuno. Io sono morto al vecchio Adamo che è caduto nel peccato, tu non hai più diritto su di me, io appartengo a Cristo Gesù. E sono una persona di destino. Amen. E non dobbiamo compromettere. Avendo queste promesse, purifichiamoci. Ci sono tanti che dicono: tanto non ci fa niente. Mio caro, ogni volta che pecchi è come se devi ricominciare sempre da capo. Non ti fare ingannare dal nemico. Vivi una vita santa. Vivi una vita nel timore di Dio. Insegna il timore di Dio ai tuoi figli. insegna, perché quando Dio benedice te, siccome sei nel patto di Abramo, non sei benedetto solo tu, ma tutta la tua discendenza. È stata una cosa meravigliosa che ha detto Benigni quando ha parlato della Bibbia, dei 10 comandamenti. Lui ha detto che quando Caino uccise Abele, i sangui gridavano. Perché lui non ha ucciso solo Abele, ha ucciso tutta la sua discendenza. E quando Dio benedice te, non ha benedetto solo te. Nei tuoi lombi spirituali c'è tutta la tua discendenza. Perché la benedizione di Dio è sulla tua vita. E ciò che Dio benedice porta frutto. Ciò che Dio benedice moltiplica. Tu hai tutto quello che ti serve per cambiare il destino di questa città, di questa regione. Amen. Dillo forte stasera, io ho tutto quello che mi serve per cambiare Torino. Ho tutto quello che mi serve per cambiare il Piemonte. Ho tutto quello che mi serve per cambiare la nostra città, la nostra regione, la nostra nazione. Sapete perché? Siamo stati benedetti. E con te si interrompe la maledizione e comincia la benedizione. Dillo, con me si interrompe la maledizione e comincia la benedizione. Con me si è interrotta la maledizione, è iniziata la benedizione. Alleluia! Facciamo un applauso meraviglioso al Signore Gesù. Alleluia! Tutte le sue promesse sono sì ed amen. Perché sono state fatte da colui che non può mentire. Se ti fidi di persone che dicono bugie, quanto più ti puoi fidare di Dio che non può mentire. Ecco perché ti dice piena fiducia nella sua parola, nella sua presenza. Alleluia. Alleluia. Ditelo, sono nel patto. La garanzia del patto è il sangue di Gesù. Alleluia. Satana non ha nessun potere su di te perché sei morto con Cristo. L'unico potere che ha è quello che gli dai tu, ma lui non ne ha. E stasera vogliamo avere piena fiducia nel Signore. Piena fiducia. Alleluia. Alziamoci, cari, nella sua presenza. E adoriamo. Tutto quello che tu hai bisogno è già stato provveduto. Cos'è il tuo bisogno? Tutto quello che tu hai bisogno è già stato provveduto. Perché tu sei stato benedetto di ogni benedizione spirituale. Nei luoghi celesti, in Cristo Gesù. Alza le tue mani stasera. Non sei grato a Dio che ti ha benedetto? Dichiara la tua benedizione. Quando le persone ti dicono, ah, questo è sfortunato, e tu gli dici sì. No, 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 non devi dire più sì. Tu non devi dire io sono sfortunato, no, io sono benedetto. Non dire che fortuna che ha avuto quello, tu sei benedetto. Alleluia. Alza le tue mani stasera e ringrazia Dio che sei benedetto di ogni benedizione. Popolo pentecostale, cominciate a pregare in altre lingue dolcemente. Entriamo nella dimensione dei luoghi celesti. L'uomo della terra deve essere collegato con il cielo. È lì che Dio ha posto le benedizioni. Dice, non li poteva mettere direttamente nei luoghi terrestri. È piaciuto a Dio di metterlo nei luoghi celesti affinché la tua fede li portasse all'esistenza. Perché lui ha detto, il mio giusto vive e vivrà per la sua fede. Karabasha karabasandara madachisa starkarama. Stasera durante l'adorazione vedevo che scendevano come delle stelle filanti d'argento, e l'argento significa redenzione. Stasera Dio salverà persone. Sei qui e hai scoperto che il sangue di Gesù ti purifica da ogni iniquità, da ogni peccato, interrompe il dominio delle tenebre e ti porta nella luce. E stasera Dio salverà persone. Stasera tu confesserai Gesù come Signore della tua vita e sarai salvato. Ma poi scendevano stelle filanti d'oro, e l'oro rappresenta natura divina che viene impartita su di noi. Tutte le promesse di Dio sono oro. Sapete perché? Perché vengono da Dio, e ciò che nasce da Dio vince il mondo. E stasera la parola che entra nel tuo cuore ti dà la vittoria. Non parlare più di sconfitta, parla di vittoria da questa sera. Dio ti ha dato la parola per vincere, ti ha dato i mezzi per vincere, ti ha dato l'unzione per vincere, ti ha dato la benedizione per vincere, ti ha dato la benedizione per essere una persona di destino. E stasera i tuoi occhi saranno aperti nel mondo soprannaturale e vedrai quale grande grazia Dio ha per te e come ti ama e come vuole che approcci il suo trono, perché ci sono tutte le risorse per rispondere ai tuoi bisogni. Alziamo le mani, cari, e adoriamo il Signore insieme, e aspettiamo che l'unzione dello Spirito Santo cresce. E stasera noi faremo esperienze meravigliose con la sua meravigliosa potenza e presenza. Karabasha karabasandara mada Jesus. Thank you, Jesus.